E rieccoci qua, siamo sempre noi signori del venerdì. Diamo il benvenuto al nostro ospite odierno, Roberto Giurastante.
Buonasera a tutti.
Buonasera signor Giurastante. Senta, cominciamo subito con lei ci aiuterà nel presentarsi. C'è stata un'assemblea al fine maggio, se non sbaglio poi il 31 maggio. A seguito di questa assemblea, lei si sente ancora il presidente legittimo del Movimento Trieste Libera?
Beh, certamente sì, anche perché avevamo dichiarato già in anticipo che quell'assemblea era invalida, era stata convocata illegittimamente in violazione delle stesse norme statutarie del movimento da parte appunto del gruppo di dissidenti che non si riconosce più nella linea politica appunto del movimento Trieste Libera.
Quindi al momento attuale che cosa è successo? Ci sono due movimenti Trieste Libera?
Ma al momento attuale c'è un movimento Trieste Libera legittimo che ha una propria assemblea regolare che era stata peraltro convocata prima di quella del gruppo dissidente, l'assemblea che si svolgerà il 21 giugno prossimo. E quindi quella è l'assemblea in cui il movimento deciderà sia il proprio bilancio sia le proprie cariche statutarie, se sarà necessario modificarle.
Il signor Parovel ha partecipato a quell'assemblea, lei perché ha deciso di non partecipare? Non potrebbe essere magari un'occasione di incontrare una parte più critica del movimento, di quello che adesso parlando di politica si chiama base, che forse era la parte più interessante da incontrare, quella più critica?
Ma stiamo parlando intanto di, per comprendere le cose meglio, un'azione aggressiva che è stata portata nei confronti del movimento da quella parte che voi definite più critica, ma che ha occupato i canali di comunicazione di Trieste Libera, a partire dal profilo Facebook del movimento, quello con 12.000 aderenti, il sito internet del movimento, e cancellando dalla gestione tutti quelli che sono considerati appunto gli avversari, cioè quelli che fanno parte del movimento legittimo, e da quel momento avviando un'azione di denigrazione continuata, svolta regolarmente fino ad oggi su internet. Ora, avviare un confronto con chi sta aggredendo, attaccando in maniera violenta il movimento non è certamente nel nostro DNA. Noi vogliamo il rispetto delle regole, della democrazia all'interno del movimento. Se ci sono delle cose che si ritengono non vadano bene, lo si discute nelle assemblee regolari del movimento, ma non ci si può comportare in questo modo, non si può in maniera forzata cercare di occupare il movimento e poi dichiarare affatto compiuto che sono cambiati i dirigenti. Faccio presente appunto che con questa azione poi forzata è stata anche dichiarata da parte del gruppo dissidente la decadenza del consiglio direttivo, la decadenza del presidente. Si è trattato proprio di un golpe.
Adesso arriveremo anche al golpe. Prima c'è un'altra domanda e entriamo anche nel vivo di questa intervista, che è una prerogativa particolare, no Biasi? La partecipazione del pubblico.
Esatto, noi abbiamo optato per chiedere ai nostri fan, chiamiamoli fan, Facebook, se avevano qualche domanda in particolare da rivolgerle, e ci sono arrivate tantissime domande e noi abbiamo selezionato alcune domande che potevano risultare magari più interessanti. Noi vorremmo già iniziare con una domanda da Marco, che ci ha scritto: qualora si riuscisse ad uscire dall'Italia, pensiamo di aprire la mentalità a 360 gradi, visto che comunque Trieste è al centro di qualsiasi affluenza, sia oltre il Mediterraneo che in qualsiasi altra direzione della terraferma?
Ma sì, certamente. Trieste, il territorio libero di Trieste, trattato di pace, naturalmente per vocazione storica e geografica, in una posizione strategica per aprirsi al mondo e quindi alla comunità internazionale. Ha la possibilità, in base appunto al suo status giuridico determinato appunto nel 1947 col trattato di pace, di garantire delle possibilità di sviluppo enormi grazie anche al supporto franco, al supporto libero, che è l'unico porto internazionale esistente con queste caratteristiche in Europa e ovviamente nel Mediterraneo. Quindi apertura totale, quindi una città multiculturale, multietnica, come d'altra parte Trieste appunto è stata per centinaia d'anni, e in particolare poi da quando è stato istituito il porto franco dall'Austria nel 1719. Quindi si tratterebbe in realtà di un ritorno al passato, che però in questo caso è il futuro della città, è il futuro di Trieste ed è il futuro del suo porto.
Un'altra domanda arrivata dalla rete, da un certo Giulio, che le chiede: signor Giurastante, come presidente di un movimento, come mai il giorno dopo la manifestazione della bretella in porto, dove presidio c'erano anche dei lavori del porto, quelli che non lavoravano, dopo le offese rivolte da alcuni dei suoi tesserati e lavoratori portuali, lei non ha preso nessuna posizione a riguardo?
Ma per la verità, in quella manifestazione sono capitate delle cose, diciamo, non particolarmente piacevoli. Intanto ricordiamoci che si trattava di presidiare per, ed è stato fatto 10 ore sotto la pioggia, i varchi aperti nel Porto Franco Nord, quindi dal lato della stazione centrale a quello di Vere Miramare. Hanno partecipato anche alcuni rappresentanti dei lavoratori portuali, ma la loro presenza è stata esigua rispetto al numero appunto degli altri aderenti e degli altri partecipanti. Ricordiamoci ad esempio che l'intero presidio, quello più importante di Viale Miramare, che era il varco principale aperto, è stato tenuto sotto controllo e per 10 ore dal gruppo donne del movimento Trieste Libera. Quindi alla fine di questa manifestazione sono emerse delle critiche da parte dei nostri partecipanti, dei nostri iscritti, di fronte ad una presenza così esigua dei lavoratori portuali. Non si tratta di non aver preso posizione a difesa. Io ho cercato di chiarire naturalmente le cose, di stemperare diciamo la tensione che si era generata a seguito appunto di quegli eventi. Però non possiamo fare a meno, evidenzio anche oggi, che in quell'occasione, in quella giornata particolarmente importante, a difesa dei varchi del Porto Franco Nord e quindi a difesa del porto libero, del porto internazionale di Trieste, la presenza dei lavoratori portuali è stata decisamente scarsa. La presenza è stata esigua rispetto al numero appunto degli altri.
Sì, noi le chiediamo. Le chiediamo inoltre, adesso riferendoci alla domanda, credo che il signor Giulio volesse sapere quello, lei prende però le distanze da eventuali insulti che sono stati fatti nei confronti dei lavoratori portuali, che anche legittimamente
ovviamente
hanno deciso di non...
Io ho preso le distanze di fronte a qualsiasi tipo di insulti espresso nei confronti di qualsiasi persona, in questo caso ovviamente anche dei lavoratori portuali, nulla da dire. Ribadivo comunque e volevo ricordare che quegli scontri verbali, quelle polemiche si erano innescate a seguito di quello che era successo, a seguito di questa delusione derivante da una mancata partecipazione forte da parte dei lavoratori portuali a difesa del porto, anche perché gli stessi lavoratori portuali avevano garantito al nostro presidio in realtà una loro presenza massiccia. Ci siamo trovati complessivamente in quella giornata con circa 300 manifestanti, considerate appunto lo svolgimento temporale su un arco di 10 ore, sì. 300-400 manifestanti a rotazione, a turno, ma con poche decine di rappresentanti appunto dei lavoratori portuali, che invece avevano detto sarebbero stati presenti in maniera molto ma molto consistente, perché la difesa del porto, ovviamente del Porto Franco, è per loro una priorità, e lo sappiamo bene, è una priorità per tutti i cittadini di Trieste e vie più per chi lavora nel
per
porto.
Chi lavora in porto. E allora, Yasi?
Sì, andiamo avanti con altre domande. Ad esempio, che sul sito movimentotriestelibera.net si parla apertamente di golpe, tornando al discorso che avevamo affrontato in precedenza. Chi sono questi golpisti e che interessi avrebbero, secondo lei?
Ma mi pare che sia anche tutto molto chiaro. Chi ha occupato il sito del nostro movimento, il profilo Facebook, che si è anche dichiarato, cioè soci fondatori del Movimento Trieste Libera, cioè un gruppo in questo caso costituito da 4 persone, ci sono i nomi, se andate sul sito, quindi non c'è nulla di nascosto, ci sono i loro nomi, che dichiara di muoversi per riportare la democrazia che sarebbe stata violata appunto dalla conduzione mia come presidente e dal direttivo che è attualmente in carica.
I loro interessi nel fare questo quali sarebbe?
Beh,
secondo lei, perché hanno ordito questo quello che voi chiamate golpe?
Noi lo chiamiamo golpe perché pur non trattandosi di un'occupazione di uno Stato, del governo, quindi della dichiarazione appunto di decadimento di un governo, ha tutte le caratteristiche per esserlo, perché normalmente in un colpo di Stato la prima cosa che accade è l'occupazione dei canali di informazione. Quindi una volta capitava ovviamente con le televisioni, adesso nel terzo millennio i mezzi di informazione più importanti sono quelli appunto social network, internet, e quindi chi vuole avviare azioni di questo tipo, questi colpi di mano, occupa appunto i mezzi e gli strumenti di comunicazione. Quindi da qui appunto il golpe. E gli obiettivi? Beh, prendere il controllo del movimento, anche questo è molto chiaro, e estromettendo la parte che si considera avversaria e non consentendo agli avversari di potersi esprimere. Considerate appunto che dal momento in cui i nostri canali di comunicazione sono stati occupati, noi ci siamo trovati da un giorno all'altro nell'impossibilità di comunicare, dialogare, esprimere le nostre opinioni sui nostri stessi siti. E come rappresentante legale del movimento, oltretutto, io dovevo e devo rispondere nonostante tutto per quello che viene pubblicato su quei siti. Perché purtroppo la legge è questa.
Sì, sì,
quindi
certo.
Ci siamo trovati anche nella necessità di dover intervenire comunicando quanto era accaduto e alle autorità competenti, perché non avevamo altra possibilità. Sarebbe sembrato d'altra parte molto strano che attacchi così violenti, perché l'intensità di questi attacchi non è da sottovalutare, fosse avvenuta in quel momento e continua ad esserci nei confronti di persone che fanno parte per esempio del nostro gruppo, ecco. Quindi si è generato oltretutto una grandissima confusione in tutto questo.
Certo. E un altro anche dall'esperta che salutiamo, è presente in radio anche oggi con noi.
Eccomi qua. Signor Giurastante, volevo chiederle riguardo quello che è successo a metà maggio con le espulsioni. Quali sono state le gravi violazioni statutarie che hanno portato a questa?
Intanto
è una citazione.
Sì, no, intanto le violazioni statutarie sono quelle che sono per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari presi nei confronti delle persone che si sono rese responsabili di questa aggressione, sono state determinate dall'aggressione, cioè dopo che noi abbiamo avuto l'occupazione dei nostri canali di comunicazione da parte di persone che si sono dichiarate su internet responsabili di questi atti, abbiamo preso dei provvedimenti disciplinari e di espulsione nei loro confronti. E d'altra parte questa era la cosa che naturalmente normale, minima, che si poteva pensare sarebbe accaduta dopo fatti simili. Ma prima c'erano stati altri provvedimenti disciplinari che erano stati presi nei confronti di altri componenti, che poi più o meno erano gli stessi del direttivo, del vecchio direttivo del movimento, sempre per gravi violazioni delle norme statutarie del nostro movimento, violazioni della democrazia all'interno del nostro movimento. Le regole sono necessarie, le regole devono essere naturalmente condivise e rispettate, ma vogliamo anche a ricordare che l'attuale dirigenza in carica è stata nominata dalla prima Assemblea Generale del Movimento, che si è svolta il 18 gennaio 2014, quindi non anni fa, ma quindi recentissima. E tutti questi scontri sono iniziati esattamente dopo che è cambiata la direzione del Movimento. Quindi nulla accade per caso, ma è anche chiaro che chi non ha condiviso poi in definitiva, pur avendo approvato quelle nomine il 18 gennaio, la politica portata avanti e sostenuta dalla nuova direzione si è mosso in questi modi, ma questi, ripeto, sono metodi antidemocratici che noi non possiamo tollerare, quindi tutte le decisioni disciplinari sono giustificate dalla gravità delle azioni che sono state portate contro il movimento.
D'accordo, andiamo avanti.
Andiamo avanti facendo altre domande. Che rapporti ha avuto il movimento Trieste Libera con le organizzazioni politiche ed esponenti dei vari partiti esterni al movimento, chiaramente?
Nessuna fino ad ora. Nel momento in cui è iniziata questa offensiva e contro di noi da parte del gruppo dissidente, abbiamo visto che invece i contatti sono iniziati.
Con chi? Precisamente?
Abbiamo visto che comunque ci sono stati degli approcci nemmeno troppo nascosti con Giorgio Marchesic del fronte indipendentista e Giuliano, e abbiamo poi visto che comunque i dirigenti, diciamo, usciti dall'assemblea del 31 maggio hanno comunque apprettamente anche dichiarato la necessità di incontri con le istituzioni locali, e quindi a partire dal sindaco, per comunque arrivare a tutti i soggetti che possono rappresentare per secondo loro un punto di riferimento per portare avanti un'azione diversa da quella che finora il movimento ha sostenuto. Quindi arrivare ad un punto di incontro con le istituzioni italiane è esattamente quello che il movimento Trieste Libera ha negato nel proprio atto costitutivo e ha dichiarato essere impossibile proprio con la decisione assunta nel corso dell'assemblea del 18 gennaio. Noi dobbiamo percorrere la strada che ci deve portare al riconoscimento della nostra indipendenza, quindi dell'affermazione della legalità nel territorio libero di Trieste, ma lo dobbiamo fare senza riconoscerci nelle istituzioni italiane.
Quindi lei ci vede un futuro elettorale in questa piega che ha avuto il movimento da parte dei dissidenti, secondo lei?
Anche se loro continuano a negarlo e continueranno a negarlo, sì, penso di sì. La loro intenzione è quella in realtà di arrivare a far approvare la modifica della linea politica da parte dell'assemblea del movimento, quindi convocare un'altra assemblea, cambiare le decisioni che sono già state prese, andare verso ad una probabile e possibile partecipazione alle elezioni comunali del 2016.